Buongiorno e benvenuti ad Onda Azzurra.
Notizie, musica e cultura per italiani, creato da italiani
e dedicato ad italiani in Nuova Zelanda. Passa il tempo, pensavo
di andare molto lontano. Buongiorno, siamo qui oggi con Barbara Lustrini, carissima amica nostra, che è venuta qui in studio per parlare con noi sul suo arrivo in Nuova Zelanda e anche del suo lavoro, un lavoro che fa Barbara, che è molto interessante perché Barbara è vigile del fuoco. Perciò siamo molto contenti che Barbara sia qua con noi oggi, questa mattina. Barbara, come stai? Benvenuta.
Bene, grazie.
Raccontaci un pochettino di quando sei arrivata in Nuova Zelanda, come ti sei trovata.
Beh, sono arrivata quando avevo 13 anni, con la famiglia, eravamo 5 fratelli e i genitori, negli 80, nell'82.
E come vi siete trovati? Perché siete arrivati
in shock.
Questo lo capiamo tutti. Tutti gli ascoltatori capiscono lo shock.
No, perché non tutti sono arrivati nell'82.
Questo è vero. Anch'io io sono arrivata nell'81, per cui ti capisco bene. Parlaci di questo shock. Un shock come?
Beh, tutto diverso, la gente che si fermava alle strisce pedonali per farti attraversare la strada invece di investirti, il mangiare diverso, la luce, mi ricordo mi fece impressione la luce, il sole forte che stava sempre con gli occhi socchiusi perché non ci vedevo.
Perché sì, la luce qua in Nuova Zelanda è particolare, infatti.
No, queste sono le prime impressioni che mi ricordo, proprio all'aeroporto, appena arrivata, la prima passeggiata.
Interessante, perché voi di dove siete venuti? Quando eravate in Italia, voi siete fiorentini,
sì,
no?
Sì, di Firenze.
Di Firenze,
Centro Firenze.
Wow. Sì.
Perciò una grandissima differenza, perché poi fra l'altro Auckland era ancora piccola a quell'epoca. E quando siete arrivati vi siete traslocati al centro della città?
Siamo arrivati e degli amici avevano trovato una casa in affitto a Henderson. E sicché i primi 2-3 mesi lì, e poi abbiamo comprato una casa a Titirangi.
E mi ricordo che la chiamavi Titirangi.
Sì, si andava al Dairy a prendere il latte. Poi siamo andati a Titirangi, nel bosco, e infatti mi ricordo la prima estate l'abbiamo passata nel bosco, a costruire casette di felci, a lanciarsi con le liane.
Ok Barbara, allora mi sembra il momento opportuno per lanciare la prima canzone che hai scelto per noi oggi, che è un brano di Ludovico Einaudi che si intitola In un'altra vita, ed eccolo.
Thank you.
Allora, stavamo parlando del bosco, di Titi Renghi, di come ti sei trovata lì, sei arrivati, e poi tipo facciamo un piccolo fast forward da questo shock totale, dal bosco giungla, poi la tua vita come è andata avanti?
Poi io nel giro di un paio d'anni praticamente parlavo kiwi, la gente non ci credeva che ero italiana, perché a quell'età ti adegui velocemente.
Però eri sempre strana,
è questione
strana,
di sopravvivenza.
No? Per la gente non eri strana, cioè eri kiwi, però c'avevi un po' di qualcosa di diverso.
Sì, ma secondo me a quell'età un po' meno, quasi meno. Poi mi è ritornato, quando sono tornata all'università ho conosciuto gente come voi.
E ci siamo ripresi la nostra italianità.
Ci siamo ritrovati tutti gli europei insieme, infatti mi ricordo i primi anni all'università che sì, tutti fra di noi.
È stato anche un momento particolare perché eravamo un gruppo abbastanza grande, non so, 8-9 ragazzi, ragazze, tutti insieme, perciò abbiamo preso un po' l'università per colpo.
Sai una cosa, secondo me ci siamo dati il permesso di essere italiane di nuovo, perché io non lo so se ti è successo a te, però a me, io il permesso me lo sono tolto un po', perché volevo essere kiwi, volevo essere...
Vabbè, perché è una questione di sopravvivenza, specialmente a quell'età, a scuola, cioè lì...
Esatto, no, c'hai proprio ragione, cioè... A scuola vuoi essere kiwi, poi tutto a un tratto ti ritrovi con amiche italiane e secondo me, io mi ricordo che mi sono data il permesso di essere italiana, mi è quasi ritornato questa cosa delle mani che muovo, che potevo discutere delle cose.
Fare un po' di casino, come si dice.
Esatto.
Sono un po'.
Facciamo un altro passo avanti e poi hai finito l'università e cosa hai fatto dopo l'università?
Beh, la prima cosa che ho fatto è sono tornata in Italia.
Ok.
Per un anno. Perché a quel punto dovevo decidere per conto mio, dovevo decidere ma io voglio stare in Italia o in Nuova Zelanda, perché la decisione prima era stata fatta dai miei genitori. E quindi era ora di prendere la decisione per conto mio. Sicché sono tornata in Italia. Ho fatto un anno a divertirmi perché ho lavorato una stagione su a Cortina, fra la neve, una stagione a Jesolo a far festa e mi sono divertita. Alla fine ho detto ciao, ci vediamo fra qualche mese, torno, invece non ci sono tornata, sono rimasta in Nuova Zelanda.
E così hai proseguito avanti.
E così praticamente ho preso la decisione di rimanere in Nuova Zelanda.
Siamo contente.
Infatti, bentornata, ora ti faccio andare più avanti.
Sì, bentornata 20 quanti anni fa.
E poi, perché questa professione che hai ora non è che l'hai cominciata a 20 anni, io ti conosco e so che facevi molto altro, no? E allora dall'Italia?
Ho fatto altre cose, torno dall'Italia, ho pensato, cosa ho fatto? Ho pensato di studiare ancora un po', poi ho cambiato idea, ho detto no. Poi mi sono messa a fare la rappresentante, poi ho cominciato a lavorare con i computer e ho fatto qualche annetto e poi niente, volevo star fuori, non volevo cambiare aria. Sì che ho fatto un po' di cambiamenti, alla fine ho studiato ancora, sono diventata insegnante di computer e matematica delle superiori, ho fatto quello per un paio d'anni e poi... Basta. Qui bisogna trovare qualcosa di nuovo.
E quella è la cosa anche bella della Nuova Zelanda, che ti dà le opportunità di poter cambiare, scegliere, fare, muoverti.
Comunque meno adesso,
molto
me,
meno
purtroppo.
Molto meno.
Meno, però noi abbiamo anche, cioè, secondo me hai ragione, noi abbiamo più opportunità di ricrearci. In Italia una volta che sai una cosa hai paura di lasciare quella cosa, perché di altre cose, di altri mestieri non ce ne sono.
Quello rimane comunque molto più facile in Nuova Zelanda, è vero. Però niente, purtroppo secondo me la Nuova Zelanda sta cambiando molto da quello che era.
Sì, molto rapidamente. Comunque, allora...
Allora è stata un po' una scommessa.
Una scommessa?
Non una scommessa, un po' così, tipo una barzelletta. Eravamo io e una mia collega, anche lei insegnante, anche lei stufa, stanca, come si dice? Perso...
Il zing!
Sì, da dire no, qui non si riesce a cambiare niente qui con l'insegnamento, in questo sistema scolastico che c'era, proprio ormai è così. E sicché stavamo la sera noi a pensare, a fare brainstorming proprio, di alternative a una carriera di insegnamento, e ne abbiamo pensate di tutti i colori. E alla fine venne fuori questa cosa che allora io sarei andata a fare vigile del fuoco e lei poliziotta. E così, a mo' di barzelletta, e alla fine abbiamo fatto quello. A fine di quell'anno abbiamo dato le dimissioni tutte e due, adesso lei è detective e io vigile del fuoco, pompiera.
E allora da quanto tempo sei?
12 anni.
12 anni ormai che sei vigile del fuoco, wow. E all'inizio, che tipo di training deve fare un vigile del fuoco? Deve essere un po' intenso?
Sì, abbastanza, è un po' tipo fare il militare, è una cosa tipo il militare come ambiente, e lo fai per 3 mesi, c'è un centro a Rotorua, è il centro nazionale dove di addestramento, e vai giù e stai lì per 3 mesi. Stai lì praticamente tutti i giorni, non facciamo marce, però insomma ti fanno correre, ti urlano, ti fanno castighi, ti fanno punizioni. Una persona sbaglia una cosa e tutti e 25 bisogna fare 10 giri del cortile, eccetera, eccetera, insomma tante...
Io ti voglio chiedere una domanda. Per me il vigile del fuoco non è, io penso, una donna, deve essere stato abbastanza strano. Eri l'unica?
No. Nel mio corso no.
In quante eravate?
Però eravamo 26 del corso, mi sembra, eravamo in 5 donne nel mio, che è molto alto come percentuale. Però ci pensavo l'altro giorno e mi sembra che siamo rimaste in 2 sul lavoro adesso.
Perché una volta che una donna poi ha figli, eccetera, cioè resta a fare il vigile del fuoco o è difficile?
Beh, io sono rimasta, ho fatto un figlio, ho fatto solo uno. Comunque, no, non è difficile per quello, è che come ambiente in effetti è difficile come ambiente.
Perché è un ambiente perché di un maschi, ambiente di uomini.
Di uomini, no, cioè noi siamo, addirittura da quando io ho cominciato, mi sembra che quando io ho cominciato eravamo il 5% e adesso siamo il 3%.
Addirittura stanno perdendo. Secondo te come mai questo scalo?
Questo ci stiamo pensando. Perché è una cosa che non è una buona cosa, dovrebbe andare per l'altro verso, sì, bisognerebbe cercare di farla salire questa percentuale, però no, è non so, sai, tante cose. L'ambiente è molto maschile, è proprio è abbastanza duro. Abbastanza duro.
La cosa più dura?
Scusa, perché fisicamente come lavoro deve essere anche pesante, no?
Ma è pesante, ma fino a un certo punto, cioè se ti alleni, no, non è, è sicuramente una donna, non dico una donna piccolina, però insomma una donna media che si vuol mettere a fare quel lavoro lì,
si può
allenare, ma facilmente, non ci sono problemi. Cioè io mi ricordo che mi allenai abbastanza forte all'inizio per entrare, perché per entrare è difficile e lì praticamente devi prendere pieni voti quando fai i test, se non prendi pieni voti ci sono centinaia e centinaia e centinaia di persone che vogliono farlo e i posti sono 20, quindi entrare è molto difficile e lì devi prendere sempre pieni voti, però una volta che ci sei, mantenersi in forma, mantenersi allenati non è difficile. E anche è parte del lavoro, cioè lo facciamo anche al lavoro noi. Perché noi tutti i giorni, parte del turno è un'ora di palestra.
Allora tutti i giorni, ogni giorno in palestra per un'ora allenarsi.
Perché è parte del lavoro, dobbiamo mantenere.
E vi allenate insieme, fate esercizi insieme che hanno a che fare col lavoro?
No, più che altro ci lasciano fare quello che si vuol fare noi, sì, che andiamo in palestra e facciamo ognuno di noi a seconda. Alcuni anche si divertono, fanno... Ma qualche volta magari andiamo a correre insieme, facciamo qualche cosa così, però...
E che cos'è la cosa che ti piace di più del tuo lavoro?
che quando finisco alle 5 o alle 7 la mattina, quando finisco io vado a casa e non sono più al lavoro. E il lavoro lo posso lasciare al lavoro, e finché non ci torno
è una cosa del passato.
Non mi riguarda, non mi riguarda.
Però
no, quella è la cosa più bella. Quella è la cosa più bella del mio lavoro. Perché non puoi, e perché se tu pensi, da dove viene lo stress? Lo stress viene dal pensare, quando tu ti immagini cosa devi fare domani, a cosa deve avvenire, a cosa deve succedere, a che cosa devi fare. E sul mio lavoro tu non sai mai che cosa dovrai fare, io non so neanche che cosa faccio fra 5 minuti.
Ok.
Io stasera posso andare a lavorare e stasera magari dormo tutta la notte, magari, oppure potrebbe essere il turno più difficile della mia carriera. Però io questo non lo so, finché non parte l'allarme, finché non scatta l'allarme, non lo so. Quindi non posso stressarmi, non posso dire, ma domani devo lavorare, no? Perché tanto non so che cosa farò, quindi non esiste lo stress praticamente.
Cioè non esiste lo stress dopo lavoro, però ci deve essere un po' di stress quando uno sta lavorando, anche lì è
no,
una cosa.
No, perché quando sei a lavorare praticamente è tutto abbastanza tranquillo, ti alleni, fai questo, fai manutenzione, fai questi lavoretti così, poi scatta l'allarme, quando scatta l'allarme non hai tempo di stressarti, lì è adrenalina pura, vai, fai quello che devi fare, magari se fai qualche cosa di duro, magari dopo ti fermi un attimino e dici, però, tosto quello. e ti, magari ci ripensi un attimino dopo, però lì per lì sul lavoro sei lì sul momento proprio, non è che non hai tanto tempo di stare a preoccuparti o a stressarti, perché quello che facciamo noi è molto veloce, è fatto tutto bom bom.
Almeno che succede qualcosa che è veramente tremendo, come un terremoto, oppure
sì.
Vabbè, questi sono casi, lo so, non è che succedono tutti i giorni, però quello naturalmente ti porta uno stress che poi secondo me vi hanno aiutato o allenato come a confrontare questi tipi di stress, tipo un terremoto, una cosa, un bambino, non lo so. Psicologia.
Non tanto, no, non abbiamo allenamento in quel senso, però se, perché per esempio noi facciamo molte chiamate mediche anche adesso, quindi ci offrono sempre supporto e counseling così dopo, quindi volendo quelle cose lì ci sono, e se pensi di averne bisogno
lo chiedi.
Stavo leggendo stamattina che il tuo lavoro ti anche ha portato a rompere dei record mondiali.
Sì.
Raccontaci un pochettino di come è avvenuto questo record, in che consiste, chi c'era, perché c'erano persone anche famose a questo record.
Eh sì, c'era il mio eroe.
E il tuo eroe sarebbe?
Sarebbe Edmund Hillary. Record, dunque, era il record per...
Era una scalinata, no?
Una scalinata.
Cioè, era 24 ore, praticamente salita su una scala per 24 ore di seguito. Cioè 24 ore andare su per la scala e giù per il palo. Su per la scala e giù per il palo. Squadra di 10 pompieri, tutto lì, proprio come Criceti.
Ho visto che avevate fatto 110 chilometri, perché il record di prima era 105, no? È vero? Una cosa
mi sembra che fosse 107, e quindi noi volevamo fare 110, siamo arrivati a 109, qualche cosa. Così.
Fantastico. E l'avete fatto anche per soldi, vero?
Per
sponsor.
Per il National Burn Center, che stavano ancora costruendo qui a Auckland.
Fantastico.
Sì. Mm-hmm. Sì, è stata un'esperienza indimenticabile. Dura.
E ci credo.
Dura. 24 ore, su e giù, su e giù.
Perciò praticamente non avete dormito, avete fatto su e giù per quelle 24 ore in continuazione, in gruppo.
Sì.
E così avete rotto un record, avete anche raccolto soldi, avete fatto opere di beneficenza.
E siccome per farlo, successe così, siccome per farlo, per ottenere il record, per spaccare questo record, noi dovevamo fare più di un Everest a testa. perché avevamo fatto il conto che erano 10-11 chilometri a testa che bisognava fare su per questa scala. E quindi, con la scusa dell'Everest, eccetera, eccetera, si chiese, cioè quello che lo organizzò, chiese a Edmund Hillary di farci la partenza. E quindi lui venne e ci fece il conto alla rovescia per la partenza. Poi, siccome eravamo anche riusciti, cioè si vede che avevamo in effetti spaccato questo record, perché questa era la seconda prova della Nuova Zelanda, avevamo provato anche l'anno prima. E quindi lo chiamarono Ed Hillary per dirgli guardate che ce l'hanno fatta, allora venne giù e lui ci fece anche il conto alla rovescia della fine. E poi stupendo, perché alla fine ci fece la fine, siamo arrivati su in cima, perché ci hanno fermato alla fine ovviamente quando era 24 ore, poi ci hanno fatto scendere uno alla volta e in fondo al palo c'era Edmund Hillary a darci la mano, uno per uno, mamma mia.
Madonna, che brividi.
No, davvero, io non lo sapevo neanche, io me lo trovai lì davanti che mi fece, well done Barbara.
Che bello, va, fantastico.
E poi ci fece un discorso a noi 10, ci fece questo discorso perché c'era tutta questa gente intorno, centinaia e centinaia di persone, perché era giù al Vaidaz, no? E lui ci fece questo discorso di 10 minuti, io non mi ricordo neanche che cosa ci ha detto, ma mi ricordo che c'avevo le lacrime agli occhi, che non ci credevo che noi eravamo lì, e lui che ci diceva a noi bravi, e che siete stati forti, questo e quell'altro, cioè ci fece tutto questo discorso, diceva ma questo è veramente, è una persona incredibile, incredibile.
Bravi, bravi voi e bravo lui, io me lo ricordo benissimo, che poi era un uomo alto, con una faccia dolce, 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 cioè volevi venire, andargli a dare i baci, abbracciarlo, era di una tenerezza assoluta, bravi, bravi. Senti Barbara, ti vogliamo dire, ci hai fatto proprio contente oggi che sei venuta qui. E poi ci rendi molto felice che sei una delle nuove donne che sta facendo questo mestiere fantastico, interessante e diverso, così diverso. E per cui ti vogliamo ringraziare, grazie per averci dato
grazie
questi minuti.
Grazie a voi.
Grazie Barbara, è stata veramente una bella chiacchiera e anche abbiamo conosciuto un pochettino altre cose di te.
Spero di rifarlo un'altra volta, poi ci puoi dire anche qualche altra cosa, per cui ora pensa a qualche altra cosa che puoi fare di interessante, un altro record.
Ah, bene.
No stress. Comunque senti, allora grazie tantissimo e alla prossima.
Grazie a voi, ciao.
Grazie, ciao.
Ciao, ciao.
padre era un netto dei bai, perché con 5 franchi mi comprava figurine, con 10 franchi l'intero album del tampine, con 20 franchi mi mangiavo un stick, con 30 franchi mi compravo una pic, con 1000 franchi che c'era un tesoro, compravo 3 grammi di Libano oro piccini, voglio tornar piccini piccini, voglio tornar piccini piccini, voglio tornar piccini piccini, voglio tornar piccini.
Onda Azzurra, ogni domenica alle 11.20 di mattina oppure online a qualsiasi ora su planetaudio.org.nz/Onda Azzurra.